e lui ha ottenuto una, un ministero tanto più eccellente quanto migliore, e l'alleanza di chi è redentore, essendo questo fondato su migliori promesse. Tutta la liturgia che viene celebrata nel tempio secondo quelle norme, che sono peraltro meravigliose, perché vengono dal Sinai, la redenzione di sé, l'alleanza tra il Signore e il suo popolo, eppure non si pongono in contatto con lui, il Santo, ma in contatto con una copia. Con tutti i rischi poi che il modello o quell'elemento che è soltanto l'ombra delle realtà celesti, tutti i rischi che si trasformi in un riferimento di tipo idolatrico. E qui c'è una visione che è sicuramente provocatoria. Prima battuta, seconda battuta, dal versetto 7 arriviamo al versetto 13. Dice il nostro maestro, in realtà già nel corso della storia della salvezza c'è qualcuno che ha parlato di una nuova alleanza. Si tratta di Geremia. Adesso qui viene citato ampiamente un testo che leggiamo nel capitolo 31 del libro di Geremia, un testo famoso, famosa profezia della nuova alleanza. Leggiamo. Versetto 7. Se la prima, sarebbe alleanza, infatti fosse stata perfetta, state che lui intende, senza essere molto rigoroso, ma lui intende a usare il termine alleanza che è la seconda, che è quella definitiva, la nuova, quella valida. E quando dice la prima, intende alleanza, ma è come se volesse evitare di usare addirittura il termine alleanza, perché noi sappiamo questa attività liturgica si svolge nel contesto dell'alleanza. Già se l'aveva detto precedentemente, che se si mette in discussione il sacerdozio, si mette in discussione il sacerdozio. E se, vedete, è messa in questione la funzionalità del contatore, è messa in questione l'opportunità di tutto il circolo. E allora dice, se la prima alleanza fosse stata perfetta, non sarebbe stato il caso di stabilirne un'altra, una seconda. Invece Dio, riattivando il suo popolo, dice, cita per Geremia, amplissima, si arriva al versetto 12 e al versetto 13, bisogna poi aggiungere un ed è attraverso il profeta Dio stesso che ha rimproverato il suo popolo con questo messaggio. Ecco, vengono giorni, dice il Signore, quando io stipulerò con la casa di Israele, con la casa di Giuda, un'alleanza nuova. Vedete? Da questo, un'alleanza nuova. Non come l'alleanza che fece con i loro padri, nei giorni in cui li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, poiché essi non sono rimasti fedeli alla mia alleanza. Anch'io non ero più cura di loro, dice il Signore. E questa è l'alleanza che io stipulerò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, porrò le mie leggi nella loro mente e le imprimerò nei loro cuori. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Vedete, nuova alleanza, dove non c'è di mezzo una nuova legge, ma dice il Signore, la mia legge nel loro cuore. Ciò che è determinante in questa nuova alleanza è liberazione del cuore umano che diventa accogliente per ricevere il dono che è gratuitamente e il pensiero interpreta nel fatto che formando, e allora anche il tema della legge non chiede ma l'alleanza che finalmente funzionerà per il fatto che io imprimerò la legge nel loro cuore e così sarò il loro Dio e questi saranno il mio popolo. Né alcuna rapida di istruire il suo concittadino, né alcun il proprio fratello, dicendo conosci il Signore, tutti infatti ti conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro, perché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Vedete, perdonerò le loro iniquità, non mi ricorderò più dei loro peccati. Fin qui la citazione di Geremia 31. E allora il nostro maestro riprende, versetto 13, dicendo però alleanza nuova, Dio ha dichiarato antiquata prima, ora ciò che era in antico e in vecchia è prossimo a sempre. Dunque, il nostro maestro, molto una argomentazione che è sostenuta da una intenzione polemica che è subito percepibile, però vedete che il suo modo di ragionare è molto sereno, non litiga imprecando e mandando per paese, ma un modo molto coerente, puntuale, rigoroso, citando, interpretando, spiegando. Dunque già nel contesto della alleanza politica, mosaica, o come la vogliamo definire, la prima alleanza, qualcuno si rende conto che non funzionava, che Gesù non lo sapeva. Qualcuno si rende conto, su questo se non è vero che abbiamo notato, no, qualcuno si rende conto allora. E che il culto non si credeva, ma se non si credeva il culto, non passava lì, non passava la corrente. E la si parlava di un primo piano. Adesso, in la terza battuta del primo paragrafo, capitolo 9, dal versetto 1 al versetto 10, qui la lezione si concentra in rapporto alla celebrazione complessiva della liturgia per dare valore all'alleanza, della celebrazione del culto in senso stretto, culto sacerdotale, per tutta la legge che è passata qui, dunque per far funzionare l'alleanza, sono le battute che ci succedono, è necessario che funzioni la celebrazione del culto sacerdotale. Un paragrafo, secondo paragrafo, no, prima di tutto, secondo la professione, termini sono un po' approssimativi. Terza battuta. Adesso l'attenzione si concentra sulla celebrazione dei sacrifici, che, come dicevo precedentemente, costituiscono proprio gli strumenti per l'eccellenza affidati al sacerdote, il sacerdote usa questi strumenti per realizzare la propria funzione meglio, modalità di santificazione, sacrifici, e tra tutti i sacrifici sacrifici espiatori. Allora leggo, certo, anche la prima alleanza, anche la prima alleanza aveva nome per il culto e un santuario terreno, quindi dice un santuario cosmico, anche un cosmico, un santuario terreno cosmico. Dunque di questo mondo, uno spazio di questo mondo, certo, uno spazio di questo mondo, qui la lavagna, io ho discutato qualche elemento utile per a me immaginare distribuito negli spazi. Spazi cosa? Spazi terreni, spazi mondani, spazi di questo mondo. Allora lui dice, certo, la prima alleanza della donna per il culto è un santuario cosmico. Fu costruita infatti una tenda, la prima, nella quale vi erano il candelabro, la tavola e i panni dell'offerta. Essa viene chiamata santo, si dice?
Il santo.
Va bene. Santo, viene chiamata per santo. Primo spazio. Dietro il secondo velo, poi vi era una tenda del santo dei santi, con l'altare d'oro per i profumi e l'arca dell'alleanza tutta ricoperta d'oro. Vedete che qui non si vede tanto lo spot, l'altare dei profumi dentro la chiesa, che non è vero, non è vero. Comunque, l'arca dell'alleanza, la cassa con le lettere di lavoro della legge, ma nel secondo tempo ricostruito non c'era già tutti ricoperti, o il luogo dove era antigamente deposta l'arca, e là dove antigamente il coperto chiudeva l'arca, la caporetta, come vi dicevo precedentemente. L'arca dell'alleanza si sta ricoperta d'oro, nella quale si trovavano un'urna d'oro presente della manna, la verde di Aronne che aveva fiorito, le tavole dell'alleanza. Sopra l'arca stavano i cherubini della gloria che facevano ombra al luogo dell'espiazione, eccolo qui. Il luogo dell'espiazione. Di tutte queste cose non è necessario ora parlare nei particolari, infatti un po' come dire, così capire attraverso, non ne parlo in modo molto preciso, ma non è importante. Vedete, una parata di pubblico piuttosto farraginoso, diciamo, per il corpo, però parte, la questione è chiarissima, perché lì c'è di mezzo il contatto positivo con il Santo, c'è di mezzo dunque il fondamento dell'alleanza, c'è di mezzo davvero la validità di quel cammino di conversione alla vita, quindi mezzo. Comunque un sistema farraginoso dove il nostro maestro ci tiene a sottolineare come questa distinzione tra spazi, cortili, soglie, paramenti, veli, coperti, questa distinzione tra spazi, vedete, in realtà ci rimanda costantemente a un contesto che è sempre omogeneo, a se stesso. Siamo sempre alle prese con spazi di questo mondo. Non c'è un vero e proprio passaggio verso un'altra relazione, un affatto su un altro orizzonte. Questi fatti che sono così rigorosamente filosofici, definiti una balustra dopo l'altra, qualcosa del genere ancora che mi scelta nelle nostre aule turchi, che oggi sono dei lunghi, sono dei confini, e là, poi si terminano ambienti in un certo modo, non si vengono in un altro modo, ma questo adesso non ci interessa. Si dice comunque che questa distinzione così accurata ci rimanda costantemente al passaggio da uno spazio all'altro all'interno di misure che sono proprie di questo mondo. E allora non c'è un vero passaggio. Quindi non c'è un vero contatto con me. In più, per esempio, la terra dice, disposte in valore le cose, nella prima terra entrano sempre i sacerdoti per celebrare il culto, lo sappiamo già. Ogni sacerdote può entrare, uno però, non tutti insieme, uno che viene sorteggiato ogni giorno, uno entra nel campo per celebrare il rumore e i servizi necessari, per olio, per la lampada. Una volta alla settimana vengono sostituiti i panni che sono deposti su quella tavola. santi invece sono eletti il sommo sacerdote una volta una volta all'anno e non senza toccarli del sangue, lo dicevo fa. Una volta all'anno, in quel giorno potentissimo, il sommo sacerdote sono tutti entra nella sacramentale di barca del cielo e tocca il sangue. Il sangue prelevato dai sacrifici espiatori che sono stati nel frattempo celebrati sull'altare secondo i riti preliminari e adesso il sangue. Poi la carne di quelle vittime viene bruciata in un altro luogo. Il sangue. E allora dice, qui è il versetto 8. No. Sì, ottimo. Stiamo leggendo il processo ancora. Sono le che entra una volta all'anno senza e non senza portare il tanto, portando il tanto che egli offre per se stesso e per rispettare il volontà del popolo, perché anche lui ha bisogno di essere purificato per se stesso e per rispettare il volontà del popolo. Lo Spirito Santo intendeva così mostrare che non era ancora aperta la via del santuario finché esisteva la prima tenda. Vedete, qui la via non era ancora aperta, non era ancora manifestata, sarebbe meglio tradurre così. Lui dice lo Spirito Santo mediante la celebrazione di questa liturgia così solenne voleva dimostrare lo sposto di quello che noi ci aspettavamo, noi secondo l'aspettativa ci aspettavamo che così finalmente realizzava il contatto con il Santo. E invece lo Spirito Santo voleva dimostrare che la strada che conduce al contatto con il Santo è preclusa. Non è stata ancora manifestata da Dio. E invece lui, questa è una affermazione veramente polemica, sostiene che lo Spirito Santo attraverso tutto quel armamentario di letti, di movimenti, di passaggi, di folle, di veni, di fatti, voleva dimostrare come quella strada fosse un piccolo cieco. Una bella polemica. Tanti, polemica di mai, la strada è un piccolo cieco. E adesso dice, rilego, lo Spirito Santo intendeva così mostrare che non era ancora manifestata la via del santuario, non era ancora aperta, resa accessibile, immorata, tracciata la via per essere in contatto con il Santo, finché esisteva la prima tenda, perché vedete, tutto questo itinerario territoriale, ascensionale, in realtà vada da una cosa all'altra, ma rimane all'interno di uno spazio che è in questo mondo. Essa, infatti, la prima tenda, è una figura per il tempo attuale. La prima tenda ci rimanda alla situazione di adesso, che è la situazione imbarazzante di creature umane che rancorano sulla scena di questo mondo alla ricerca della strada per la vita, ma ancora non sappiamo come trovarla, e anche tutto questo apparato liturgico si chiude in un crocifisso. Una figura per il tempo attuale, dice una parabolina, una parabola del tempo attuale, una figura per il tempo attuale, offrendosi sotto di essa doni e sacrifici, che non possono rendere perfetto nella sua coscienza l'offerente, trattandosi solo di figli, delante di varie funzioni, tutte tre funzioni umane, valide fino al tempo in cui sarebbero state riformate. Perché vedete, con tutto quello che avviene, tutta la figura psicologica, nei tecnici, la liturgia così solenne, in realtà non cambia la coscienza dell'offerente. Perché quella vittima da cui è prelevato il sangue non sono io che l'ho offerta, non siamo noi che l'abbiamo offerta. È vero, mi dicevo già, mi indicavo pretendendo una crepa nel sistema, è vero, è mia, mi sono manutata, ho pagato per comprarla, io ho detto qualcosa di mio, ci sarà, quella che sì, ma è la mia coscienza. E in più ve ne interessa quella che è anche la coscienza del suo sacerdote, che nel frattempo svolge un po' di tecnico e si realizza proprio tutta l'operazione conversoriale. E allora dice, a cosa serve tutta questa attività liturgica? Serve a dimostrare che ancora non ci siamo. È frustrante più che mai, ma dice, la prima tenda è una figura per il tempo attuale, offrendosi sotto di essa dove i sacrifici che non possono rendere perfetto, vedete? E nella sua coscienza, vedete che non rendono possibile l'incontro della nostra realtà umana nell'intimo di noi, nella coscienza, nel cuore, con il sangue. Noi restiamo prigionieri delle nostre contraddizioni antiche che sono conseguenza del peccato, perché la coscienza non è liberata. L'offerente non è reso perfetto, non è reso perfetto. Dunque, l'offerente lui non cambia. Io, soltanto, noi lo sappiamo, noi non siamo purificati, nel senso che non siamo inseriti in quel percorso che finalmente ci consente di prendere contatto con la santità del divino, trattandosi solo di figli, grandi, varie emozioni, tutte le persone umane, valide fino al tempo in cui sarebbero state riformate. Il tempo della riforma invece è il keros di ortodosso, cioè è il tempo del rialzamento, che è un'impressione per la quale il nostro maestro allude già alla risurrezione del Signore Gesù. Lui risorge dai morti, il tempo del rialzamento, ma fino al tempo del rialzamento nelle condizioni attuali, per quanto non partecipano al gruppo, siamo, ci presentiamo in attesa di purificazione, tramite l'educazione, noi rimaniamo quello che siamo. E tutto l'apparato pubblico, invece di essere validamente funzionale al servizio della nostra santificazione, diventa un blocco pesantissimo, che non solo non realizza lo scopo, ma lo impedisce.
Ah sì, no, questo non è neanche lui. Non è che lui sta dicendo che quelli erano i mancalzoni, perché quelli facevano le cose così come erano state scritte nel tempo di Mosè.
E poi i peccati volontari che succedono, i peccati involontari.
Dire peccati volontari è dire proprio anche quelli che non sono maturati consapevolmente, che però sono parte di un disordine che dilaga, che contiene anche i nostri peccati volontari ovviamente, ma anche peccati involontari. C'è tutta una deformazione del mondo attorno a noi che è l'effetto di una situazione di corruzione in cui non ci troviamo, lo vediamo peccatori anche al di là del piccolo momento in cui decidiamo di fare il male. Siamo dentro a un immenso, ecco. La prospettiva è veramente globale, no? Ricomposizione, riconciliazione, restituzione del creato intero al progetto originario del creatore, che tutto ha risposto perché c'è il concetto in cui le nostre operazioni alla vita si elimina il mondo si incassa addosso come una condanna a morte. Va bene, allora lui dice qui fino al tempo in cui sarebbero state riformate e quindi lo snodo tra primo e secondo paragrafo in quella sezione centrale della terza parte che stiamo leggendo, questo invece. Già ve lo facevo notare questo passaggio, adesso dobbiamo rapidamente passare la legge che ci seguono, che sono molto impegnativi, come ce l'ha detto all'inizio del capitolo 8, questo è il punto capitale. Anche qui tre battute, ma in ordine capovolto. Si parte proprio dal sacrificio di Cristo, il sacrificio offerto da lui, dove ancora una volta si rende il sangue, ma questa volta è il suo sangue. Vedete, non è il sangue di una vita, ma è il suo sangue. È quel sacrificio nel quale l'operente e la vita coincidono. Non ha offerto un'altra. Non ha offerto altro, ha offerto se stesso. Vedete che questo è il mezzo decisivo, quello che realizza il contatto. Da cui dipende tutto. Nella sua carne umana, lui, l'innocente, ha fatto sua la morte di noi, adesso ha pensato. Per un po' non solo la morte, nella carità più assoluta. Questo è il sacrificio unico, vedete, sacrificio che ricapitola tutti, molti sacrifici tutti, sacrifici di vario tipo, sacrifici di olocausto, sacrifici di comunione, sacrifici del dolore, anche il sacrificio che è stato celebrato a suo tempo da Mosè per sancire la neanza, unico, sì. Vediamo meglio come ragione il nostro maestro, che dice qui in queste righe, in queste pagine del testo ebraico, quelle che sono poi le testimonianze fondamentali di tutta la ricerca teologica che si è sviluppata nel corso dei secoli e dei millenni. Cristo invece, prima battuta di questo secondo paragrafo fino al versetto 14. Cristo invece. Siamo giunti a casa al tempo del mio altamente. Cristo invece è venuto come sono sacerdote dei figli, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da un uomo, cioè non appartenente a questa creazione, non contando i capi di vitelli, ma con il proprio sangue, entrò una volta per sempre nel santuario, procurandosi una redenzione eterna. Solo due versetti, fermiamoci un momento. Vedete in terra, vedete che entrò. Cristo, una volta per sempre, è entrato nel santuario. Il santuario non è uno spazio fisico, uno spazio di questo mondo. Il santuario è l'intimità della vita nella, nel, 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 nel nel grembo del ristagno.
Dio mi una volta per tutte,
e un po'. E questo suo rialzamento, che poi è appunto la sua fatta di morte, di resurrezione, il suo ingresso, lui si sentì da tutte le persone, il suo ingresso è entrato, viene illustrato mediante due immagini. Un'immagine di ordine spaziale, un'immagine che si rifà alle modalità percorriali. Mi spiego subito. L'immagine di ordine spaziale dice attraverso una tenda, più grande e più perfetta non conosciuta da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Già lo sappiamo. Questa tenda è il corpo glorificato di Cristo che è il corpo dei morti. È entrato nel santuario, vedete, attraverso questo tenda, dove lo spazio lungo il quale si svolge il suo percorso di ingresso non è uno spazio riconducibile alle misure di questo mondo, perché è il suo corpo glorificato. Attraverso una tenda più grande di perfetta, citavo già questa mattina, poco fa, quei momenti nei racconti evangelici in cui Gesù viene accusato di aver annunciato che il tempio in tre giorni sarebbe stato distrutto e poi ricostruito. Diceva questo del suo corpo, per cita l'evangelista Giovanni. E vedete, in questo caso la tenda, che è il suo corpo glorificato, non è uno spazio che rimane chiuso dentro l'orizzonte di questo mondo, ma il suo corpo glorificato è uno spazio di carne umana, la sua carne umana, ma valida per il contatto con il divino. In lui, nella sua carne umana, questo contatto glorificato. In quanto è passato attraverso la morte, arrivo alla morte. Il contatto di seguito dice non con sangue di capo di terra, ma in greco la stessa preposizione di attraverso, prima detto attraverso una tenda, immagine di ordine spaziale, dicevo, adesso usa l'immagine relativa alle procedure, alle modalità operatoriali, attraverso il suo sangue, per mezzo del suo sangue, del suo proprio sangue, entrò una volta per sempre, è quello che già dicevamo. Dunque si è rimesso la sua vita nella condizione umana, nella carne umana, della vita che ha fatto sua nella condivisione di tutto quello che riguarda noi nella nostra condizione umana fino alla morte corporale. E questo suo versamento del sangue, adesso vediamo i due versetti che seguono e il nostro maestro si spiega ancora meglio, questo suo versamento del sangue, questo suo modo di passare attraverso la vita umana, che è quella di tutti quanti noi, versandola, consegnandola, offrendola nella gratuità di un atto d'amore, è il motivo per cui con il suo corpo glorificato è entrato nell'intimo del Dio vivente, procurandosi così una redenzione eterna. Vedete, in questo modo. Sono affermazioni che già conosciamo e che adesso il nostro maestro riprenderà e commenterà in lungo e in largo, ma in questo modo, vedete, questo suo modo di morire versando il sangue per un puro atto d'amore ha realizzato lo scopo che egli ha cercato lungo tutto il cammino nella sua esistenza terrena, finalmente ha trovato, quando si dice procurandoci, e in greco si dice avendo provato così, ce l'ha fatta, è entrato, ce l'ha fatta a trasformare la nostra condizione umana di creature che muoiono in luogo di passaggio lungo il quale si è realizzata la sua vittoria per un motivo d'amore. E per la sua vittoria siamo coinvolti, trascinati, rifugiati tutti quanti noi che moriamo come è morto. In questo modo, vedete, il versamento del sangue era che tentavo di dirvi poco fa riguardo delle tecniche espiatorie, il versamento del sangue crea il contatto tra noi, in cui coloro il peccatore prigioni della morte e il sangue, perché lui è rimasto versando. E allora vedete adesso, versetti 13-14, dove il nostro maestro insiste nel valorizzare il vocabolario ossertoriale che adesso già appuntato di mettere in piedi. Infatti, se il sangue di capri, di vitelle, di vitella domenica, qui si rifà a tante norme che sono presenti in diversi luoghi del Cristo, il sangue di capo, di vitelli, la cenere di una domenica che si sparge su quelli che sono contaminati di cattività, no? Non siamo lì. Questa era la maniera di intendere e di procedere secondo le norme previste nel contesto dell'alleanza mosaica. Ebbene, se sangue del capo di legge sparsi, sangue passa la cenere su coloro che sono stati santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo che con uno spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle nostre morte per servire Dio vivente. Attenzione a questo versetto 14. Il sangue di Cristo. Vedete, è il sangue di libertà, è il suo modo di morire, in quanto ha offerto se stesso, liberamente, gratuitamente, nella purezza della morte. Il sangue di Cristo. Che con uno spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, se stesso innocente, ha offrì se stesso. Vedete, non è stata un'offerta passiva, subita, è stata un'offerta libera che ha manifestato la libertà per esistenza, la libertà della persona umana quando vive fino in fondo nella propria responsabilità per un motivo d'amore. Offrì se stesso, lui che era innocente, offrì se stesso. Guardate, un atto offertoriale del genere, un atto d'amore puro, così come lui lo ha realizzato e testimoniato una volta per tutte, implica una trasformazione della persona umana, della nostra soggettività umana, una liberazione della nostra soggettività umana. Perché, vedete, in lui, quello che gli suggerivo già inizialmente per inquadrare la ricerca che adesso dobbiamo portare a compimento, in lui è realizzata la coincidenza tra l'anima e il compimento. Vedete? Quella vittima che poi viene analizzata, manipolata, utilizzata da queste cose che stanno a fare da noi, e lo sarebbe che rimane lì, è così. Quella vittima è senza mai, è lui innocente. E quindi vedete lui che è rivolto a Dio, quel campo che fa, quel campo dell'innocente, è l'innocente che è strutturalmente abilitato a entrare in relazione con il Dio vivente. E d'altra parte, l'offerente, vedete, è colui che ha offerto se stesso. Il contenuto dell'offerta è colui che offre, coincide. In lui, tutto quello che riguarda la propria condizione umana che muove, e l'innocenza della persona che nella carne umana è abitata la relazione con il vivente, in lui condizione, in lui il contatto. E quel contatto che è avuto in lui riguarda noi. Ma vedete, riguarda noi, fin tanto c'è un accenno allo Spirito Eterno, questo accenno allo Spirito Eterno è da riflettere nel senso di quel fuoco che sempre arde sull'altare, lo Spirito Eterno, il fuoco di cui si parla a più riprese, la mente nel libro del libro, si accende il fuoco e la terra è acceso, la tua chiesa non c'è la fine, la tua chiesa c'è, e di ciò che viene dal capo, poi le cose entra, sono tutte le cose entra nel campo di tanti, va bene, quello che sappiamo, ma pensate che il sentimento lo Spirito Santo che trasforma la realtà creata rendendola adeguata dall'interno nelle sue funzionalità intrinseche, adeguata al contatto con la santità di Dio, e in lui contiene per il Spirito Santo nella sua carne umana è un contatto possibile, perché la carne dell'innocente che passata attraverso la morte nella grandezza dell'amore. Ora vedete, questa novità che riguarda proprio una ristrutturazione di tutto l'impianto in base al quale si esprime, si afferma, prende la nostra soggettività umana. Sì, c'è in lui una trasformazione radicale. E bene vedete che quella strada che lui ha aperta adesso rimane aperta per noi. Rimane aperta per noi non in termini passivi, ma proprio qui il versetto 14. Quanto più il campo di Cristo che con uno spirito eterno offrisse se stesso senza macchia a Dio, purificherà. Vedete che l'espressione si fa, ma purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Vedete, noi siamo purificati in quanto siamo coinvolti in quella stessa traiettoria offertoriale che già è realizzata in lui. Noi siamo coinvolti, siamo purificati, siamo in grado di finalmente avanzare nel cammino della santificazione per il contatto così tanto, perché siamo messi in grado di offrirci. Non siamo passivi perché ci viene adesso appiccio un'etichetta, ma perché siamo coinvolti nel massimo della libertà, nel massimo della responsabilità siamo messi in grado, da uomini prigionieri della morte che eravamo, di offrire attraverso la nostra carne umana, carne che muore, ma offrire un servizio, quindi proprio nella vita, un servizio gradito a Dio. Versetto 14. Gradito a Dio vivente. E vedete che allora ci siamo, l'alleanza della vita di Dio. L'alleanza della vita di Dio. Perché in virtù di quello che in lui è avvenuto una volta per tutte, noi siamo, vedete, non più alle prese con capri, cose, i denti e tutte quelle cose lì, rispettabilissime tra l'altro. Ma noi siamo coinvolti in un dinamismo percorriale, per cui possiamo fare con questa nostra carne umana, che è ristrutturata dall'interno, è ristrutturata dalla coscienza, è ristrutturata il cuore, è liberato il cuore umano, nel senso che siamo in grado di procedere su quella storia delicata e inserirsi nella comunione con lui. Il refugio, uno spirito eterno che è stato diffuso, in modo tale da passare dalle opere morte al servizio del Dio. Vedete, noi non siamo redenti con un conto di una vita magica, siamo redenti nel senso che siamo liberati per entrare nella novità di cui lui già ha realizzato, la protagonista, l'evento decisivo. Ma è un dinamismo percorriale, come si vuole, che implica la ristrutturazione delle fondamenta sul nostro impianto soggettivo, l'impianto della nostra vita, l'impianto del nostro cuore. È la coscienza che è liberata. Non siamo più nella funzione di coloro che offrono qualche cosa. Siamo in grado di tutti noi stessi. Perché ci ho perso lui? Non perché abbiamo qualcosa di invalido da offrire in noi stessi, ma in lui, alla sequela di lui, nella partecipazione a quell'unico evento in cui era assolutamente una volta per tutti. E allora arriviamo rapidamente alla fine, capitolo 9, qui ci fermiamo un po' di minuto e poi ci dobbiamo superare. Perché qui adesso, prima battuta del secondo paragrafo, il nuovo testamento. Seconda battuta, dal versetto 15, arriviamo al versetto 23, è proprio vero che c'è un'alleanza nuova, perché in virtù di questo stabilito nuovo è l'alleanza intera, è tutto il sistema che è reso efficace. Per questo è ancora una nuova alleanza, non ci possiamo dilettare la loro diritto. Perché essendo ormai intervenuta la sua morte per la redenzione delle colpe commesse sotto la prima alleanza, ha condiviso la morte dei peccatori. E ha fatto di quella morte dei peccatori una modalità di incontro con il Santo. Ha offerto la sua morte nella condizione umana al Santo. E noi peccatori che moriamo, e noi siamo in grado di offrire la nostra miseria umana fino alla morte. Dato che andiamo incontro alle conseguenze del nostro peccato, siamo trasformato il tutto male che possiamo fare di questa nostra esistenza umana che va incontro alle conseguenze del peccato, uno siamo presentati veramente. E questo è un percorso di redenzione, di conversione, di santificazione, che funziona. È mediatore di una nuova alleanza, perché se ormai è intervenuta la sua morte per la regressione delle colpe commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevono l'eredità eterna che è stata promessa. Dove infatti c'è un testamento, è necessario che sia accertata la morte del testatore. Effetto, perché il testamento ha valore dopo la morte e rimane senza effetto finché il testatore vive. Dunque se diventa la morte. Per questo, neanche la prima alleanza fu inaugurata con il sangue. Infatti, dopo che tutti i comandamenti furono promulgati a tutto il popolo di Mosè, secondo la legge, questi presi il sangue di Tetto, che c'è un sacrificio di cui si parla in Esodo 24, con sancire l'alleanza, il sangue dei Tetti dei Capi, con l'altra la mascarlata, di scopo, ne attraverso il libro stesso e tutto il popolo, tra l'altare, sì, invece dell'altare c'è il libro, ma e il popolo, alleanza, anche lì c'era un cielo di sangue. Alla stessa maniera è con il sangue anche la testa di chi rende il culto. Secondo la legge, infatti, quasi tutte le cose vengono purificate con il sangue, e senza il spargimento di sangue non esiste perdono. Ma adesso è l'alleanza, attenzione, perché il sangue è suo. Notate, adesso, in quella dinamismo percorriale per cui siamo venuti noi in grado di offrirci, qui vedete c'è di mezzo per noi il passare attraverso la morte, non è con un colpo di bacchetta magica che mi sta a mancare, ma in quanto siamo in grado di morire, ma di morire da vivere. Vedete, è strutturato tutto l'impianto della nostra condizione umana, dove possiamo consumarci fino alla morte per un motivo d'amore, e dove il nostro modo di morire è l'occasione propizia per rispondere liberamente alla santità del mio livello che ci chiama la vita. Non c'è niente così, grazie al battesimo, è già, come dire, la nostra volta si fa. Noi siamo più giovani della morte, proprio nella morte siamo già introdotti nella comunione con il vivente, che non muore. E qui dice ancora, era necessario dunque che i simboli delle realtà celesti fossero purificati per tali mezzi, cioè cose avvenivano giustamente. Le realtà celesti poi dovevano essere dopo sacrifici superiori a questi, ma adesso non è più in questione come l'apparato liturgico, adesso sono le realtà celesti, c'è il contatto con il santo che è in gioco. E allora tutte quelle metodologie giuridiche rituali non valgono più, e allora per questo lei si qua e arriviamo a questo momento la discussione in qualche modo. Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. Vedete, lui ha percorso la strada, la corsa della sua carne umana, protetta e glorificata, comparire al cospetto di Dio in nostro favore. Quella strada che dicevamo prima era preclusa, quella strada che era sbarrata, quella strada che era impercorribile perché c'era un blocco e tutta la liturgia che funzionava secondo qualcuno di rispetto naturalmente, ma era un'immagine, una parabola, funzionava secondo gli schemi antichi, e in realtà invece di favorire il contatto lo bloccava, lo impediva. Adesso la strada è aperta. E adesso vedete noi non siamo abilitati a interpretare. Diciamo, il maestro dice, noi adesso, sui punti dei dati siamo quelli ragazzi capitolini, noi invece siamo in grado di comprendere e di apprezzare quale fosse il valore di quella grande fatica. Adesso ci rendiamo conto di come stanno le cose. Non è entrato Cristo, lui, in un santuario fatto da mani d'uomo, pure su quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non per offrire se stesso più volte, perché i sacrifici erano molti, si ripetevano, come il solo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso, infatti, lui Cristo avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ora invece una volta solo, nella stessa di tempo, è papà, perché la strada che era ancora non manifestata, adesso lo stesso verbo, la manifestazione, si è spalancata la strada. Lui è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. Versetto 26. Mediante questa offerta di se stesso, per cui in lui il sangue versato è divenuto garanzia di comunione definitiva, di valore eterno ed universale tra la carne umana che muore in seguito al peccato e la santità del Dio vivente, si chiama di creare una volta per tutti, vedete, non c'è più la vita di Dio, né c'è più la vita di sé, una volta solo. Nella pienezza dei tempi è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito per gli uomini che muoiono una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una volta per tutte allo scopo di togliere i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza alcuna relazione con il peccato a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. E ci crediamo, vedete, forse le ultime linee sembrano un po' oscure. La morte è una volta sola, non è che lui si muore. Morto una volta sola. E vedete, per noi che moriamo una volta sola. È una scadenza unica, una scadenza irragazzabile della morte. Ma dice, noi sappiamo che moriamo una volta sola e poi viene giudizio. Ma vedete, che là dove noi moriamo adesso, noi abbiamo a che fare con lui che viene. Quella scadenza immancabile di che era la nostra morte, non possiamo sfuggire, non avviene più in vista di una condanna, ma avviene in vista dell'incontro con lui glorioso, vittorioso, trionfante. Si tratta per noi di imparare a morire e a morire nella gratuità di una offerta che possiamo presentare. La nostra carne fatiscente, misera, schiacciata, nelle affezioni, rigidi, ogni genere di sua morte, ecco, possiamo fare di noi stessi un'offerta della vita. La morte non ci conduce alla condanna, ma ci conduce alla, all'incontro pieno e definitivo con il Figlio, che è già entrato nel pagine un po' piccole, molto esigenti, sta mettendo a posto i contenuti di quella che è poi la ricerca teologica, l'elaborazione teologica, che si svilupperà in tante direzioni nel corso del tempo futuro fino a noi oggi, ma qui è veramente discutiamo, ce l'aveva detto, ce l'aveva avvisato, diffuso, capitato. E quello che è realizzato in lui si capisce, perché il sistema dell'alleanza funziona, dunque la nostra vita è effettivamente in cammino verso la pienezza della comunione con il Dio vivente, e noi continuiamo a dire, ma in realtà io vado incontro alla morte, ma è proprio la morte che diventa il contratto della vita, vedi come sognano, che è di altro, ok, ha fatto in modo che proprio là dove noi vogliamo siamo presi dentro all'evento decisivo, se una volta per tutte le capito non mi ricordo. Ecco, allora finiamo qua, perché poi naturalmente sono stanno le cose dirci, no? Perché l'altro è a casa.